Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Chi è il mio prossimo? Anche noi possiamo porci questa domanda. Chi devo amare come me stesso? I miei parenti? I miei amici? I miei connazionali? Quelli della mia stessa religione? Chi è il mio prossimo? Gesù ha ribaltato completamente la prospettiva iniziale del dottore della legge e anche la nostra. Non devo catalogare gli altri per decidere chi è il mio prossimo e chi non lo è. Dipende da me essere o non essere prossimo. La decisione è mia. Dipende da me essere o non essere prossimo della persona che incontro e che ha bisogno di aiuto, anche se è strana o magari ostili. E Gesù conclude: va, e anche tu fa così. E lo ripete a ciascuno di noi. Va, e anche tu fa così. Bella lezione.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma parlando di teatro e lo facciamo per presentare la 20ª edizione di Pirandelliana 2016, appunto, che si svolge fino al 7 di agosto presso il giardino della Basilica di Sant'Alessio all'Aventino, qui a Roma. E ne parliamo con il direttore artistico di questa rassegna, Marcello Amici, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Grazie Rosario, buongiorno a tutti, eccoci qua.
Allora, come ogni anno, voi riprendete sempre la formula di alternare nelle varie giornate due spettacoli. In questo caso, in maniera particolare, presentate il martedì, il giovedì e il sabato l'Enrico IV di Luigi Pirandello, mentre invece il mercoledì, il venerdì e la domenica vanno in scena due testi, in verità L'altro figlio e La giara. Vuole raccontarmi per quale ragione ha scelto appunto questi tre testi di Pirandello da presentare per questa importante edizione, no? Perché la 20ª ha comunque un significato particolare.
20 edizioni di Pirandello all'Aventino, 20 edizioni di Pirandelliana d'estate con l'impegno culturale che questo autore dà e darà sempre, è un qualcosa che fin dall'inizio si incomincia a pensare cosa metterò in scena l'anno prossimo. Mm-hmm. Prima di tutto si cerca naturalmente di mettere in scena qualcosa che non è stato fatto, perché in fin dei conti noi di Pirandello in queste 20 edizioni abbiamo rappresentato un po' tutto. Quindi la prima scelta è stata quella di ricercare nell'atto unico qualche cosa che stesse in corsa con i tempi. E l'altro figlio e la giara mi è sembrato che ci è sembrato che fossero due atti unici il primo, questa migrazione siciliana agli inizi del 1900, con il disappunto della popolazione stessa di vedere partire tutti questi ragazzi, il fiore della gioventù che partendo per l'America del Sud lasciava spopolato il paese, i lavori, le terre e compagnia bella, e naturalmente la triste solitudine, la tristezza delle madri, delle mogli che magari vedevano partire i propri mariti e se ne restavano lì nel paese con una prole abbastanza prosperosa da dover mantenere, e con questi che andavano alla ricerca di una nuova vettura. E poi naturalmente c'era anche lì, incomincia un processo molto molto importante, sto parlando naturalmente dell'altro figlio, della delinquenza che pervade la regione con la nascita di determinati fenomeni di cui noi abbiamo anche visto il triste svilupparsi e alcuni epiloghi veramente cruenti, e naturalmente il problema e infine il problema della maternità. Il problema della maternità che Pirandello in tutte le sue opere ha sempre sottolineato, dando ad essa maternità la priorità assoluta come forza precisa che debba guidare sempre e guiderà sempre l'esistenza umana. E qui invece una donna che racconta, chiude il suo racconto triste nei confronti dell'altro figlio, dice: non ci riesco proprio, perché è il sangue che si ribella, non riesco a legarmi a questa che è una mia creatura. Il primo problema. Dall'altra parte la solitudine, e che infatti nella mia presentazione che cosa ho scritto? La ventesima edizione vuol trattare essenzialmente della solitudine esistenziale. La solitudine esistenziale che di cui è imbevuto essenzialmente il personaggio pirandelliano. Il personaggio pirandelliano che sa perfettamente che la vita fa male a tutti inevitabilmente e cerca e sa di essere dentro un alone di luce oltre il quale vede il buio più profondo. Faccio riferimento ad Anselmo Paleari, i discorsi che troviamo la spiegazione esatta che Pirandello, la sua teoria esatta che Pirandello dà in particolar modo nel Fu Mattia Pascal, e naturalmente immerge il personaggio pirandelliano in una solitudine esistenziale, ma veramente, veramente profonda, ma esistenziale per esistenza, esistenziale per corrente filosofica, esistenziale come forza del nostro io che cerca disperatamente di aggrapparsi per poter fondare un qualcosa che sa di avere davanti e che magari non riesce a vedere. E allora il personaggio di prima, Licasi, nella gara, che cos'è? È un uomo che viene bistrattato da tutti e arrivato quasi alla conclusione della vita, e sa che la sua vita non è stata certamente una vita una vita agevole, eppure di Dima ha il momento e ha il suo momento, perché la vita dà a tutti un momento in cui questa nostra solitudine può esplodere e dare la possibilità alle altre persone che ci stanno attorno di guardare dentro di noi e di vederci dentro, magari per un momento, e capire finalmente che noi siamo uno, nessuno e centomila. Ecco, e quindi anche di Dima ha il suo momento, naturalmente un momento di rialzo, un momento in cui...
Sì, e questo appunto nel caso proprio dell'Enrico IV è anche una riflessione proprio sull'arte dell'attore, no? Questo confine sottile tra il personaggio interpretato davanti agli altri e quello che può sembrare follia per gli altri, ma che in realtà invece per il suo protagonista è un rifugio e l'unica possibilità di libertà che ha.
E queste sono state le motivazioni per cui noi proponiamo quest'anno l'Enrico IV, questo poeta, questo Amleto, essenzialmente questo attore che ha rappresentato una parte, improvvisamente si accorge di stare sul palcoscenico e di stare a rappresentare qualcosa e comprende che, e dice: io non voglio togliermi quest'abito da passo, voglio viverla con la più lucida coscienza, con la più lucida impressione questo è il mio mondo da pazzo.
Grazie allora Marcello Amici di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori la rassegna pirandelliana, la 20ª edizione, fino al 7 agosto al Giardino della Basilica di Sant'Alessio all'Aventino. Grazie di essere stato con noi.
Grazie Rosario, grazie e buona estate a tutti.
Come near you, would I be getting in your way? Can I come near you? I don't have very much to say, but when I'm near you, all of my troubles disappear. Every song that you sing is a road, is a wing, is a story. And with my heart open so I forget for a moment to worry. When I am near you, you know I'm changing. And what was trouble now is free. You know I'm changing. So much courage that I need to understand it and hold the fire in my hands. Now I have landed, learning to build from the start with a trembling heart never sour. And then I learned to contain all the hurt and the pain like a flower. I imagine that I am near you.
E adesso parliamo di poesia. Lo facciamo per presentare un volume di Anna Laura Longo dal titolo Questo è il mese dei radiosi incarnati del suolo. È un libro edito da Oedipus e Anna Laura Longo è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per avermi ospitata.
Allora, noi ci eravamo sentiti qualche tempo fa in occasione di un altro volume di cui era la curatrice. E dico questo perché, oltre ad essere una poetessa, lei è anche una musicista, una musicologa, una saggista. Quindi con una veramente poliedricità, no? di creatività che un pochino si sente anche nella sua raccolta poetica, devo dire. E intanto questo titolo, no? Questo titolo così luminoso, perché quell'aggettivo radiosi già immediatamente ci lancia appunto in una particolare luce. Volevo chiedere la ragione di questo titolo e in particolare la ragione di quella parola, mese, che sembra circoscrivere appunto un momento di tempo.
Per quanto riguarda la scelta di questo titolo, vorrei anche fare un breve racconto. Nei miei volumi di poesia, ogni volta che mi trovo ad effettuare appunto la scelta del titolo, praticamente creo proprio un percorso di filiazione con il libro immediatamente precedente. In questo caso il libro precedente si intitola Procedure Sfoglianti e c'è un testo appunto da cui ho proprio estrapolato di Sana Pianta questo verso, quindi in realtà è un titolo verso nel vero senso della parola. E in quel testo appunto si parla anche di un moto elicoidale uniforme. Provo a pensare alla mia poesia proprio come se, anziché seguire un moto rettilineo uniforme, avesse appunto un moto elicoidale uniforme, quindi con un andamento diciamo curvilineo. Ma ecco, andando proprio nel merito del titolo, il mese che però è lasciato in pratica abbastanza indefinito, non è chiarito di quale mese si tratti, è proprio una parte di una frazione del tempo. E infatti il tempo è proprio uno degli elementi soggiacenti intorno a cui io vado a ruotare e a viaggiare. E all'interno di questo tempo, del respiro del tempo e anche della scansione del tempo, trova spazio anche il giorno, trova spazio appunto la delineazione delle ore e poi appunto una possibile idea di tempo aperto, appunto respirato e navigabile in modo molto, anche molto più ampio.
Mm-hmm. Lei ha... appunto nei suoi versi molte immagini legate anche proprio alla natura, no? Quindi il suolo, per esempio, il mare, le alghe e anche ritratti di volti, no? che non so, penso a Accumulazione grigia a partire dal viso o a Dentro sfusi capelli assidui, quindi delle immagini appunto molto, molto forti di una umanità legatissima alla natura, legatissima a questa sorta di grande giardino che il mondo sembra essere.
E... Sì, assolutamente, assolutamente vero. E tra l'altro rispetto al volto, rispetto appunto quindi al volto che è proprio simbolo di appunto di un'umanità dialogante e appunto relazionata, c'è anche un riferimento effettivo al filosofo Levinas e alla sua attenzione proprio alle realtà umane. C'è anche una breve citazione che potrei anche leggere in questo momento, perché appunto
certo.
È proprio da lì che sono partita e si è snodato appunto un componimento specifico che si intitola proprio Come torrenti, i volti avanzano. Ecco, Levinas dice: quando mi riferisco al volto non intendo solo il colore degli occhi, la forma del naso, il grossore delle labbra. Fermandomi qui io contemplo ancora soltanto dei dati, ma anche una sedia è fatta di dati. La vera natura del volto, il suo segreto sta altrove, nella domanda che mi rivolge, domanda che è al contempo una richiesta di aiuto e una minaccia.
C'è poi l'aspetto, vorrei dire, della musicalità. Ora, in poesia è ovvio che il verso abbia un suo ritmo e una sua musicalità, però nel suo caso i suoi versi, c'è stato addirittura anche un suo recensore che ha parlato di poesie partiture, perché i suoi versi in qualche modo ricordano proprio una sorta appunto di partitura musicale.
Sì, anche su questo ecco, si può dire qualcosa. In realtà questa predilezione proprio per una poesia partitura e quindi un aggancio per proprio anche alla musica dell'oggi era presente già nel primo volume che si intitola Plasma. E in ogni caso si può dire che si tratta di un discorso che oggi che alla musica si allaccia molto anche all'arte visiva, alle arti figurative. Il critico che scrisse la prefazione per il primo libro disse proprio che praticamente si era di fronte a una poesia quasi magrittiana, no? In cui prevale comunque una linea melodica che però è in qualche modo anche estenuata. E il risultato, in termini proprio di scrittura, è un risultato di immagini che sono anche un po' fuorvianti, diciamo, e che praticamente portano il bersaglio verso cui è indirizzato anche lo sguardo del lettore, in una direzione sempre mobile. A volte io mi ritrovo a parlare proprio di una poesia cinetica, abbiamo in mente magari più facilmente l'arte cinetica che ha attraversato tutto il Novecento, però siamo meno abituati a pensare alla poesia come qualcosa di cinetico, quindi anche di danzante, di volteggiante, con i possibili cambiamenti proprio interni che riguardano proprio la parola, una parola quindi mobile e architettonicamente strutturata e anche destrutturata ed destrutturabile.
Vorrei che ci facessi ascoltare alcuni versi che lei ha scritto e che possano in qualche modo chiarire il concetto che stava delineando.
Allora, mi piacerebbe far ascoltare dei testi in cui si torna a parlare proprio della questione del tempo, della scansione del tempo, e quindi appunto magari potrei leggere proprio due o tre di questi testi che fanno leva proprio su questo elemento del giorno.
Sì.
Trova posto in giardino la tua oblunga fiducia, nuda e ampliabile, spinta forse da un lago, nella sua chiara fermezza. Giunge un suono inclusivo a un suo saldo rivestimento, mentre il giorno ha semplici arredi, senza rilievi. Le sfumature del rame sfiorano panche termosaldate. Trova posto in giardino un tepore innato, curva e succhia i confini. Coltivavo indenne l'imprevedibilità del gesto che si offriva al flusso della compiutezza. Un decesso di ombra urtava contro i fianchi striati dei potenti giorni della Santa Guardia. Con forza spremo il giorno fruttifero, desiderando. Ecco, quelli che ho appena letto appunto sono i tre testi che fanno riferimento nell'ordine appunto al giorno in cui prevale la fiducia, al giorno della salvaguardia, quello in cui potremmo anche ritrovarci in uno stato di difesa a causa di eventuali problematicità, ad esempio. E invece il giorno del desiderio, il giorno del desiderio che porta anche eventualmente ad una risoluzione, ad una liberazione proprio interna al giorno stesso.
Bene, io la ringrazio molto d'essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo della sua raccolta di poesie, che è Questo è il mese dei radiosi incarnati del suolo. È un volume edito da Oedipus. E ringraziamo Anna Laura Longo, che è appunto l'autrice di questi versi, di essere stata in nostra compagnia e di avercene parlato. Grazie.
Grazie mille, a presto allora.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.